Radio Nuova Trieste presenta Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma ideato e condotto dal soprano Cristina Ferri.
Benvenuti tra musica e teatro, mi sono ritrovata in radio. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi una delle voci tenorili momentaneamente più promettenti nel panorama dell'opera lirica. Abbiamo il tenore Lorenzo Papasodero, giusto? Ho pronunciato bene?
Sì, Cristina, Papasodero, ma è un errore.
Scusami, non sapevo dove mettere l'accento. Ecco, allora Papasodero, giusto?
Stai tranquilla, sì. È un piacere essere con voi nella vostra trasmissione.
Piacere nostro. Ascolta Lorenzo, per i nostri ascoltatori dirò che tu sei laureato in ingegneria informatica e hai studiato fin da piccolo pianoforte e chitarra e intorno ai 15 anni, ascoltando la Tosca, disumo o in radio, in TV, non lo so, ti sei appassionato all'opera lirica e da lì poi hai iniziato lo studio perfezionandosi intorno agli anni, ai 23 anni, e da lì hai iniziato. Posso dire che di solito si dice nemo profeta in patria, ma non è il tuo caso, in quanto la tua terra, la Calabria, ti ama molto, ti sorregge molto in questo tuo percorso e questo tuo incedere, mi viene da dire, molto ostentorio come la tua voce all'interno di questo meraviglioso e magico mondo che è l'opera lirica. Giusto, Lorenzo?
Hai detto praticamente tutto quello che c'era da dire per quanto riguarda il mio approccio sicuramente, e anche per quanto riguarda la Calabria, la mia terra, che mi dà sempre calore e la possibilità di fare. Sono reduce da il ruolo di Beppe in Pagliacci qualche settimana fa al Politeama di Catanzaro, per una produzione della Sicilia Classica Festival, sì,
hai fatto anche Turiddu, giusto Lorenzo? In cavalleria?
Ho fatto Turiddu a Limassol, a Cipro, per una produzione di cavalleria rusticana con la regia di Paolo Baiocco. Quindi sì, io comunque ci tengo a precisare che dalla mia terra ho comunque un supporto notevole. Giusto per precisare, sì, hai detto bene, la Tosca di Puccini la vidi in televisione a 15 anni.
Ricordi anche chi era l'interprete? Tante volte,
sì,
così almeno.
Sì, era la versione televisiva, quella con Domingo e la Capevasca.
Ah, no? Quella là.
Allora io me ne innamorai di queste voci, dicevo, ma com'è possibile, come si potrà mai raggiungere un livello tale per cui si riesce a cantare in questo modo, no? Un'impostazione di questo tipo.
Ma è una stranezza, perché un ragazzo di 15 anni, vabbè che ti piaceva la musica, perché iniziando gli studi come pianista e anche la chitarra, però insomma voglio dire, appassionarsi addirittura anche all'opera lirica, che nei ragazzi giovani solitamente è considerata quasi una cosa da Matusalemme, no? E
sì,
quindi
esatto.
Veramente.
Sì, infatti ero un po' additato come, possiamo dire tra virgolette, lo strano, no?
Certo.
Ma ti voglio precisare questo, che io volevo cominciare a studiare, la giovane età non l'ha permesso perché a 15 anni la voce non era ancora matura. Quindi, poi però, guarda caso, tralascio tutto, no? Quando tralasci tutto pensando che finisce lì la storia, e lì poi succede qualcosa di magico, che è quello che è capitato a me. A 23 anni io avevo totalmente abbandonato l'idea di voler studiare canto lirico, però mi ricapita di rivedere in televisione la stessa Tosca. Hai capito?
È un messaggio non tanto subliminale del destino che dice: Lorenzo, tu devi studiare, tu devi, tu devi fare questo ruolo almeno.
Magari. Allora da lì poi ho detto: ma chissà, la voce sarà matura adesso per iniziare a studiare. E da lì è iniziata la mia formazione poi vocale e tecnica soprattutto.
E senti Lorenzo, io ho visto scorrendo un po', perché sei giovanissimo, il tuo curriculum, guardando un po' le tue nozioni, tu hai iniziato con un soprano. Questo ti ha aiutato oppure ti ha un po' dato qualche dubbio maggiore? Certe volte, no, un uomo cerca sempre un'altra voce maschile, no, per come base inizialmente, così anche le donne. Io in realtà il mio primo insegnante è stato un uomo e a lui devo tutto, il maestro Bergonzi, però solitamente si tende a cercare la stessa voce, no? Tra le donne, gli uomini e gli uomini. Per te è stato un problematico o invece hai avuto sicuramente hai avuto dei vantaggi? Perché...
Allora, ogni maestro può darti qualcosa, partiamo da questo presupposto che è sostanziale. Il soprano con cui ho studiato, Cristina De Sidi, mi ha dato molte cose che io chiamo le basi, no? Certo. Su cui poi si è costruito tutto il resto. Ovviamente, come tu hai sottolineato, nel momento in cui poi ho iniziato a studiare con una voce uguale alla mia, prima Giancarlo Mari e adesso attualmente con il tenore Gianluca Terranova.
Grande Gianluca Terranova, che abbiamo avuto anche noi ospite, veramente eccezionale. Con lui sei in una botta di ferro, mi sento di dirti.
Abbastanza, sì, no, no. Voglio dire, sono soddisfatto perché
vorrei vedere il maestro Terranova.
È una voce che sì, cioè nel senso è un tenore, ma soprattutto ti può dare anche qualcosa in più, perché poi alla fine se uno vuole fare questo mestiere ti serve qualcuno che o è in carriera o che è stato in carriera, perché ti deve saper dare qualcosa che non è solo voce, ma anche qualcosa che riguarda il palcoscenico, la
esatto.
messa in gola. Quindi
mi permetto di dirti anche, Lorenzo, che hai detto una cosa molto giusta, nel senso hai bisogno di un insegnante che sia anche in carriera, ma anche perché lo stesso docente deve avere ancora la capacità di farti degli esempi in voce in modo tale da capire, anche perché per i nostri radioascoltatori che magari non sanno, no, come si svolge lo studio reale del canto, no? Perché oltre a studiare la musica, a sapere il solfeggio, a studiare la storia degli autori, la storia delle trame d'opera e quant'altro, bisogna anche cercare di studiare il nostro organo vocale. E continuo sempre a dire, la voce dei tenori è una delle voci più costruite, in natura non esiste. Quindi ci vuole un docente bravo, un docente sa insegnare, e a mio avviso quello che si evince dal maestro Terranova, lui non è solo un grande artista ma è anche un grande docente, e ha dalla sua anche la facoltà di avere una voce ancora meravigliosa, stupenda, saldissima negli acuti, e quindi capace di poter fare l'esempio, perché i cantanti inizialmente imparano per imitazione, no? Rifacendo un po' lo stesso suono, cercando un po' di capire come hanno fatto, giusto Lorenzo?
È giustissimo, infatti l'imitazione è quella che in gergo viene anche chiamata inclinazione, no? Uno ha l'inclinazione a... E noi, la maggior parte dei tenori o dei cantanti lirici in generale, partiamo, lasciamo da questo... E quindi poi è ovvio, devi riuscire a trovare una voce simile o una voce,
esatto,
anche diversa, perché ci sono anche diciamo esempi di maestri che insegnano a voci differenti in maniera egregia, però poi serve questa riuscire ad incanalare la tecnica, sì, come possiamo spiegare ai radioascoltatori in maniera molto semplice. È un lavoro che non si ottiene dall'oggi al domani. È come se dovessi immaginare la tecnica, come si possa forgiare nel corso degli anni, uno bisognerebbe, bisogna pensare a una goccia che scava la pietra, perché
Sì.
non è una, diciamo, un lavoro che può portarti dei frutti dall'oggi al domani. Devi fidarti, uno deve fidarsi del proprio maestro, deve lavorare con costanza, con disciplina, parlo per quanto riguarda tecnica vocale, poi per
Certo.
solfeggio altrettanto, perché bisogna ottenere una voce che, come dicevi tu, giustamente in natura non è, diciamo, non è come la sentite in teatro, poi con lo
No.
studio ci si arriva.
E
Ma
poi
è
diciamola
importante.
tutta, purtroppo anche questione appunto di questo periodo che ci sta anche la prima La Scala e quant'altro, il solito gossip nelle varie, anche in tutti i vari contenitori, anche di quelli dei melomani e quant'altro che ce l'hanno con il soprano, con il tenore viene sempre un po' attaccato, però c'è da dire che chi fa veramente. Tutti i cantanti hanno diciamo anche, devono avere un carattere coriaceo per affrontare questo tipo di lavoro e fare di questo mestiere una carriera perché mette a dura prova i nervi e soprattutto le voci tenorili, proprio perché, come ribadisco, non è come la voce del baritono, del basso, che per natura già si ha nelle voci maschili, così come nei mezzosoprani, mi viene a dire. Però, ecco, per quanto concerne le voci tenorili, diciamo che bisogna sempre andarci in maniera un po' delicata proprio per questo motivo. Ci vuole tanti nervi saldi per mantenere lo stress di fare sempre, sottoporre proprio il proprio fisico, la propria, anche i propri nervi, soprattutto affrontare la maggior parte delle partiture dove sono scritte delle note acute e sostenerle e portarle a giusta esecuzione. Quindi Lorenzo, io guardando un po' anche le tue opere che te hai debuttato dalla Bohème, Traviata in questo arco di tempo, no? Sei passato subito poi anche varie recital a Cavalleria, Cavalleria Pagliacci. La tua voce senti insieme anche al tuo maestro, ovviamente, che ti condurrà mano nella mano in questo meraviglioso percorso, ma senti che la tua voce sta andando verso un repertorio sempre più lirico, lirico spinto. Quali sono i ruoli che stai mettendo su ora?
Allora, io parlo per quello che diciamo è il mio presente. Sicuramente la mia voce ha un colore abbastanza bruno, abbastanza scuro, diciamo. Tant'è che la mia prima insegnante, che non è la cristiana, ma un'insegnante precedente, mi fece studiare da baritono. Ma io per il momento io sento mio il repertorio lirico, quindi finché si parla già di Traviata, di Bohème, abbastanza diriccheggiante, va bene perché mi trovo comodo, mi trovo a mio agio e sono del parere che c'è tempo per fare altro. Ovvio che
Bravo,
magari.
mi sento di dirti bravo perché sei giovane, quindi con il tuo colore di voce, con la tua freschezza nella parte delle acuti e quant'altro, perché non proseguire e affrontare anche altri ruoli che non sono assolutamente, ad esempio, a mio avviso, un Edgardo saresti eccezionale perché anche la scrittura della stessa Lucia, che molto spesso viene data a tenori leggeri e in realtà
Leggeri.
vogliono un tenore veramente lirico, lirico quasi drammatico, perché nella scena dell'area finale è veramente un lirico spinto, insomma, quindi perché no, potrebbe essere veramente un bell'asso da portare dietro o tantissimi altri ruoli, insomma, giusto?
Io Lucia l'ho studiata. È un repertorio poi che tra l'altro con cui ho iniziato perché Donizetti molto diciamo molto bel cantista, no? Come opera quindi è stata una delle prima ancora del romanticismo, poi il verismo sì, ho iniziato a vederlo perché per esempio Tosca, l'ho diciamo studiata, ma
Tosca non... Tosca sta diventando un incubo. Ma se non la debutti non da quando avevi 15 anni che ti arriva Tosca.
Penso che un giorno la potrò debuttare.
Ma sicuramente un giorno molto presto anche, però ecco, preservati, mi sento di dirti,
assolutamente,
no?
È la mia, come ti dicevo, è quello che voglio fare. Allora, per l'anno prossimo ho questa replica, insomma, a Cipro di Cavalleria Rusticana, sicuramente verranno fatte delle repliche a Cipro, e a settembre avrò il debutto di Madama Butterfly. Quindi...
un altro personaggio ostico ma molto bello, ostico già dalla sortita iniziale per il tenore, subito Puccini non ce l'ha solo con le donne nella scrittura, no, devo dire con il tenore ce l'ha particolarmente fine, perché anche in Tosca la prima aria di sortita, Recondita Armonia, Nini subito di zeppa l'area difficilissima, che sfido qualsiasi tenore a farla in tutta tranquillità. E la stessa cosa dicasi per Pinkerton, insomma, entri subito e vai.
Sì, è vero, infatti è già in lavorazione quest'opera, la sto già mettendo in gola, non l'avevo mai studiata, e quindi adesso sto cercando di calarmi anche un po' nei panni di Pinkerton, anche a livello della sua psicologia, ma soprattutto prima cerchiamo di metterla a posto a livello vocale, a livello tecnico, e quello è quello che su cui mi sto concentrando di più adesso.
Ma sì, ma dai, ce la farai benissimo, senza nessun problema, e magari ce ne verrai a parlare proprio nella nostra trasmissione e dirai come sarà stato il tuo meraviglioso debutto, perché fatta una volta, fatta la sortita, c'è poi il duettone, che è lungo fino a morire, e poi c'è il concertato finale, l'aria, vabbè, ma non è fatto.
L'aria, sì, Dio Fiorita, sì.
Senti, ma come personaggio... lo vedi come tutti, cioè come il classico Yankee che arriva e l'unico interesse è quello di portarsi tra le braccia, mettiamo così perché non possiamo dire altro, la povera Butterfly, oppure gli vuoi dare qualcosa di più, con un po' più di cuore e meno egoistico?
Io sono del parere che, almeno io per come lo interpreto, penso che lo interpreterò in questi termini, io sono sempre, ma come persona, ecco, un tipo di persona che ci deve vedere sempre del buono in tutto, quindi la mia personalità forse condizionerà anche comprensione del personaggio di Pinkerton, magari potrò vederlo sotto questi termini, magari posso immaginare che in realtà nel profondo, ma proprio nel profondo, ci sia qualcosa di emozionale, quindi che comunque c'è, anche se dall'esterno può sembrare, uno può pensare invece no, ma forse chissà che non ci
ma
sia...
magari sì, d'accordo con il regista o la regista che sarà, che farà la produzione, potrete mettervi d'accordo proprio con il fatto, e magari proprio alla fine lo stesso Pinkerton, perché o forse anche durante, nel momento stesso in cui c'è il primo incontro, il matrimonio, magari sì. Magari c'è qualcosa, sentimento che poi magari si perde perché devi ripartire con la tua nave, e magari quando ritorni hai di nuovo un senso di colpa, perché no? Potrebbe essere una lettura dove si cerca di salvare questo personaggio sempre molto in conflitto, perché non è mai visto bene, no? Perché...
no, infatti, ma la regia può aiutare, perché se hai queste chiavi di letture un po' differenti, chi meglio del regista o della regista può metterle in scena, no? Per far capire al pubblico che magari l'opera è vista sotto... Poi vabbè, di regie moderne ne vediamo, diciamo, sempre di più, con ovviamente critiche e applausi, ma questo è il teatro, no? Quindi
Esatto, e sta a voi interprete, a noi interprete, a rendere il più logico possibile quello che si va ad eseguire, al di là di quello che c'è all'interno della scena, anche perché poi il messaggio più diretto fondamentalmente è quello della musica e della voce. Quindi se come la tua voce riesce a entusiasmare e a farti amare dal pubblico, così almeno, perché no, riuscirai a far amare anche il tuo Pinkerton. Senti Lorenzo, ma anche oltre Traviata, quale ruolo di Verdi ti potrebbe destare un particolare interesse ad oggi?
qualche anno fa avevo iniziato a studiare Rigoletto, ma sia per colore che per tessitura non è adeguato. Quindi, però avevo iniziato a studiare Rigoletto. Il primo Verdi potrebbe essere un repertorio che potrebbe farmi bene, quindi non
Masnadiere,
so,
Alzira,
Lombardi anche.
Roberto.
Beh, sì, insomma, oggi come oggi, un altro Verdi che potrebbe essere, diciamo,
Trovatore.
no, perché ti spiego. Corelli debuttò Trovatore a 25 anni, a 26 anni.
Dio.
Vabbè, era Corelli. Però quello che voglio dire io è che quando una vocalità è quella, no? Cioè, nel senso, se tu sai che è una vocalità. Nasce per fare un determinato tipo di repertorio, ma per morfologia, perché noi sappiamo che la nostra voce è data da un insieme di fattori, corde vocali, dimensione della laringe, cioè, cavità, no? I nostri risuonatori, quindi un insieme di cose. Difficilmente cambia col tempo questa cosa, nel senso, se tu nasci tondo, muori tondo. Allora, oggi si tende magari a far fare repertori più leggeri, come dicevi tu, anche come dici tu, in Lucia, no? Magari ci tende a mettere un tenore magari molto leggero. E allora qui c'è un po' di contraddizione, secondo me, perché se tu hai una voce adeguata per fare un tipo di repertorio e per volume e per timbro, non c'è motivo per cui tu debba aspettare i 50 anni. Faccio un esempio stupido dei 50 anni. Però sia per il physique du rôle va bene tutto, cioè, certamente. Ma io sono di questo parere che una voce, chi sa ascoltare, se ha quel tipo di vocalità, è giusto che deve affrontare con, ovviamente, tutte le attenzioni e la salvaguardia, assolutamente. Ma è giusto che debba affrontare il repertorio che a lui o a lei è più adeguato
Congeniale.
e è congeniale, esatto. Quindi io ci tenevo a dire questa cosa perché oggi non molti ragionano sotto questi termini. Si tende un po' a far fare roba diversa, magari, e non ci si accorge che c'è un adeguato repertorio per adeguate voci. Quindi.
Certo, è giusto, giusto Lorenzo. Senti Lorenzo, cosa ti aspetti? Abbiamo pochissimo, meno di un minuto. Cosa ti aspetti da questo 2024?
Mi aspetto di poter continuare a fare quello che ho fatto, anzi, a raddoppiare. Le gioie che ho avuto sul palcoscenico nell'anno precedente, cioè in quest'anno perché siamo ancora nel 2023, e spero di poter vivere il palcoscenico più tempo possibile in questo nuovo 2024.
Assolutamente sì, e noi saremo con te, ce l'hai promesso, che verrai a raccontarci il tuo debutto in Madama Butterfly, e noi ti salutiamo, ti abbracciamo e ti facciamo un sacco di in bocca al lupo. Ringraziamo quindi
Grazie
Lorenzo
mille.
Papasodero, ringrazio il nostro tecnico Alessandro Sinico, e per tutti i nostri radioascoltatori che ci vogliono contattare lo possono fare scrivendo a redazione @radionovatrieste.it. Un abbraccio a tutti.
Vi abbiamo trasmesso tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma del soprano Cristina Ferri.